Iniziamo insieme questo momento di preghiera, di riflessione. Chi deve leggere la prima parte, se viene qui, introduzione, la trovate sul foglietto. Ci alziamo in piedi.
La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso.
La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte, così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa.
Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale. Tutti possono far parte della comunità e nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi.
Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, la famiglia, come una piccola chiesa domestica, è il luogo dove si incarna la missione e si vive nella quotidianità il Vangelo vivo dell'amore. Preghiamo affinché la gioia del Vangelo giunga a tutti, in particolare alle famiglie che hanno bisogno di speranza e di futuro. Preghiamo. O Dio, che dall'inizio del mondo benedici l'uomo e la donna con la grazia della fecondità, accogli la nostra preghiera, scenda la tua benedizione su tutti gli sposi, perché nel loro matrimonio siano uniti nel reciproco amore, nell'unico progetto di vita, nel comune cammino di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Bene, possiamo sederci. La nostra riflessione procede ascoltando, ogni volta sono tre momenti, un breve passaggio del Vangelo, a cui segue una riflessione tratta dai messaggi, dagli scritti di Papa Francesco. Il primo passaggio ci invita ad avere una finestra aperta sul mondo. E ascoltiamo dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Qualcuno viene a leggere? Parte del Papa.
Dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una nuova terra. Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Io ti ho mandato», e fece uscire il popolo verso la terra promessa. A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò». Oggi, in questo «andate» di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.
Iniziamo oggi allora questa esperienza di preghiera domenicale, prima di celebrare l'Eucaristia, la radunarsi insieme come famiglie, vivere un breve momento di preghiera, tutti piccoli e grandi, e poi lasciandoci guidare dalla parola di Dio e dalla parola della Chiesa, in particolare appunto da quella del Santo Padre, per cercare di arricchire un po' il nostro cammino di singoli e di famiglie in modo particolare. E oggi questo tema scelto è legato evidentemente a filo doppio alla giornata missionaria che tutta la Chiesa celebra, pregando il Signore perché il Vangelo, la bella notizia di Gesù, la gioia del Vangelo, come ricorda il Papa, possa raggiungere tutti gli uomini e le donne della terra. E voi siete chiamati a farlo in modo particolare come famiglia. La riflessione del Papa ricordava che nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento si dice sempre che quando c'è una chiamata, che è un dono di Dio, che è per il bene della persona, Dio chiama per gratificare chi è chiamato, per fargli sentire il suo amore, la sua presenza. E ogni chiamata alla vita cristiana e nella vita così, secondo il ministero che ci viene chiesto, è sempre un grande dono, ma insieme sempre è anche un compito, chiamati e mandati, chiamati per vivere la gioia dell'incontro col Signore e mandati a testimoniare la sua salvezza. Questa è una costante dell'Antico e del Nuovo Testamento. Appunto il Papa cita Abramo, cita Mosè, ma abbiamo sentito nel Vangelo i discepoli, gli apostoli, chiamati a stare con Gesù. E poi qualcuno a volte ha fatto il riferimento, l'esempio di quello che accade nel corpo con il sangue, con il cuore, no? E il sangue che va al cuore e poi che però da lì parte per andare nei polmoni, per essere purificato e poi per portare a tutte le cellule del corpo l'ossigeno e gli elementi vitali. Sistole e diastole, no? Mi pare che si dice sta roba qui. Quindi il cuore che batte, che attira il sangue, poi lo rimanda. Se fosse solo che lo attira, poi il cuore scoppia. Se fosse solo che lo manda, il sangue non ha più sostanza. Tutte e due i movimenti. È quello che anche in questo momento, se ci pensate bene, stiamo facendo. In questo momento ci siamo raccolti insieme davanti al Signore nella preghiera per ascoltare la sua parola, ma poi perché? Perché poi tornando a casa nostra, oggi, tornando al lavoro domani, nelle varie realtà, possiamo portare il bene che abbiamo sperimentato. Questo è il movimento sempre necessario. E vale per tutti, vale per un sacerdote, vale per chi è sposato, vale per chi è giovane, per chi è anziano. Andare da Gesù, lasciarsi purificare da Lui, come il sangue, no? Che si purifica nei polmoni, lasciarsi amare da Lui per poter portare la sua gioia e la sua parola. Allora, in questo giorno cui la Chiesa ci invita davvero ad aprire gli occhi, ad aprire gli orizzonti sul mondo intero, vogliamo ringraziare il Signore per la nostra specifica chiamata, perché questo è sempre importante. A volte siamo un po' affaticati, ecco, invece dire grazie al Signore che ci ha chiamati vicino a Lui, che ci ha fatti cristiani. Nella preghiera del Ti adoro mio Dio si dice: ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano. E noi possiamo aggiungere: chiamato a, per me chiamato al sacerdozio, per voi chiamato alla vita coniugale, matrimoniale, familiare. Ti ringrazio, Signore, dei doni che Tu mi fai e Ti chiedo che questi doni io li possa anche far sperimentare agli altri, chiamati a una uscita missionaria. Questa parola sapete che il Papa l'ha detta fin dall'inizio e la ripete continuamente: la Chiesa con le porte aperte, non solo i portoni delle nostre costruzioni, ma molto più ampiamente, è una Chiesa che esce, che non si accontenta di fare belle celebrazioni, ma che appunto a tutti annuncia e testimonia. Ecco, è quello che vogliamo chiedere a Lui. E in ogni box, vedete, ho riportato semplicemente una domanda. Questa, diciamo, questa parte di riflessione dovrebbe essere quella che fate poi voi come famiglia o come gruppo, poi trovandovi insieme, perché appunto al di là del momento celebrativo e di preghiera che facciamo qui in chiesa, è bello che poi ci si incontri come gruppi, che ci si confronti e che ci si aiuti anche in questo cammino. Per cui questo box riporta questa domanda: come la nostra coppia e i componenti della nostra famiglia possono essere testimoni gioiosi del Vangelo, del matrimonio e della famiglia nei luoghi di ogni giorno? Oggi che la famiglia è quanto mai attaccata, abbiamo visto anche proprio in questi ultimi giorni, no? Come portare la bella notizia che la famiglia è un dono di Dio, la famiglia come unione tra uomo e donna, stabile, feconda, fedele. Ecco, come portare agli altri? Cartello con su viva la famiglia, una manifestazione in piazza, ogni tanto può anche servire, ma forse ci sono anche i modi più quotidiani, no? Che ci aiutano a far capire agli altri che siamo contenti di essere e di fare famiglia. Bene, questa è la parte di riflessione che tocca a voi. Ora, per la preghiera è stato scelto il Salmo 67, il Salmo che invita a lodare il Signore e invita tutti i popoli a sperimentare la sua salvezza. Ci alziamo in piedi e ripetiamo: ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Cantiamo insieme: annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor. Il tuo regno
regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità. Annunceremo il tuo regno, Signore, il tuo regno, Signore, il tuo regno.
Bene, ci sediamo e ci mettiamo in ascolto della seconda proposta del Vangelo dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Ascoltiamo ancora la parola del Papa.
Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri, che realmente ci risana, invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme, aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca e anche là dove sono un piccolo gregge, i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo. Sono chiamati a dare testimonianza di un'appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità.
Questa riflessione mi sembra molto importante, molto bella, perché di fronte alla parola di Gesù, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, viene spontaneo dire: ma cosa vuol dire questo concretamente? È un po' alta come proposta figurarsi sale della terra che dà sapore e luce del mondo. Boh, mi sembra veramente una cosa molto grande. Cosa vuol dire concretamente? E il brano del Papa, tratto dalla sua lettera sulla gioia del Vangelo, ci indica con grande concretezza un cammino, che è quello della comunità, della fraternità. E ditemi se c'è una comunità e una fraternità più quotidiana, più concreta di quella della famiglia, in cui sono presenti persone diverse, uomini, donne, grandi e piccoli, desideri che a volte si scontrano anche un po', cammini che non sempre sono sulla stessa linea, ma questa è la comunità più basilare, più concreta, che si apre alle altre comunità, quelle che viviamo normalmente sia nel lavoro che nella società. Il Papa, avete sentito, con molta concretezza ricorda che questo relazionarci con gli altri può diventare anche molto faticoso, no? Dice che il relazionarsi con gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare. Perché sappiamo tutti che a volte le relazioni con gli altri ci fanno ammalare, perché ci creano un sacco di problemi e di fastidi. Pensate alle fatiche che si fanno tra figli e genitori, che si fanno anche tra marito e moglie, no? Quante sofferenze in questo senso. Ecco, come fare perché la fraternità, invece di farci ammalare, ci risani, ci dia la bellezza del vivere? Ecco, questo credo è veramente quella sfida che può farci diventare sale della terra e luce del mondo. Sforzarci con la grazia di Dio di vivere la fraternità, quella fraternità che parte appunto dalla vita matrimoniale, come uno strumento di salvezza, non come una penitenza. Voi sapete che alcuni filosofi del secolo scorso hanno detto che l'inferno sono gli altri. Gli altri sono l'inferno. Mentre per la fede cristiana gli altri dovrebbero essere, forse dire il paradiso è un po' troppo, insomma, ma almeno una via verso il paradiso. Gli altri dovrebbero essere davvero il grande aiuto che mi sostiene verso la felicità, verso il cielo. E il Papa nella sua lettera ricorda che questo chiede impegno, molto concreto. Dice: scoprire Dio in ogni essere umano, scoprire Dio nel proprio marito, nella propria moglie, nei propri figli. Non è così semplice, no? Qualche volta scoprire Dio è lì, io Dio lo incontro lì, certo lo incontro qui nella messa, nell'Eucaristia, ma poi lo incontro lì, in quella persona che è accanto a me, che vive con me, nella mia casa. Poi dice sopportare le molestie del vivere insieme. Certo, vivere insieme significa anche avere uno spazio più ridotto. Il single fa quello che vuole perché decide lui cosa, come, quando farlo. Noi però abbiamo una vocazione che non è quella di essere single. Non è bene che l'uomo sia solo, c'è scritto nella prima pagina della Bibbia. E la vita della famiglia evidentemente significa dividere gli spazi, i tempi, le attenzioni, le preoccupazioni, sopportare le molestie del vivere insieme, e il Papa suggerisce come aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino, bellissimo, per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Io riesco a sopportare le molestie del vivere insieme se cerco la felicità di chi mi sta vicino, se imparo a uscire, la Chiesa in uscita, si diceva prima, e anche la mia vita in uscita, perché lo sappiamo tutti che qualche volta quando ci chiudiamo in noi stessi perché siamo stanchi, nervosi, perché vorremmo qualcosa che non riusciamo a ottenere, aiuto, come diventa tutto faticoso, no? Non riusciamo più a sopportarci gli uni gli altri nel senso positivo del termine, portarsi da sotto uno l'altro. Questo vale nella famiglia, questo vale nella parrocchia, vale nel lavoro, vale nella società. Sappiamo che non è facile assolutamente, ma credo che proprio in questo il Papa ci invita, abbiamo una vocazione, abbiamo una chiamata importante, preziosa, urgente direi. Quando il Papa dice non lasciamoci rubare la comunità, evidentemente ha davanti questa grande tentazione che oggi ci viene continuamente ripetuta, pensa a te stesso. È ormai molto famosa la pubblicità di qualche anno fa della compagnia telefonica che diceva tutto attorno a te, tutto attorno a te, tu sei il centro e tutto. E invece per il cristiano è esattamente il contrario, no? Tutto fuori di te, devi aprirti come Gesù. Non lasciamoci rubare la comunità, a partire dalla comunità che nell'amore abbiamo costruito appunto col matrimonio e con la vita della famiglia. Allora nel box c'è un paio di domande su cui confrontarsi. Come viviamo la fraternità, la comunità, dentro e fuori le nostre famiglie? Come un dato di fatto scontato e magari un po' usurato? Vabbè, l'ENSCI non si può, ormai siamo insieme, viviamo nella stessa casa, siamo lì e quindi, vabbè, accontentiamoci. Lo viviamo così o come una sfida che ricomincia ogni mattina? Ogni mattino io devo rivedere con occhi nuovi mio marito, mia moglie, i miei figli, le persone che mi sono accanto, scoprendo in esse, come suggeriva il Papa, la presenza di Dio che mi viene incontro per amarmi e per darmi la sua gioia. Capite che veramente è una bella sfida, no? Però è quello che ci aiuta anche a superare quelle forme di chiusura e di egoismo e di ferita che a volte ci impediscono di camminare. Ci alziamo in piedi, il Salmo 34 che ci viene suggerito, ora lo recitiamo a cori alterni, le voci maschili, la prima e la terza strofa, le voci femminili, le altre due. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, ci sediamo, ascoltiamo ancora una terza riflessione, iniziando dal Vangelo di Luca. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Ascoltiamo la riflessione del Papa.
Dalla Regina Coeli di Papa Francesco nella solennità di Pentecoste. La Chiesa, che nasce a Pentecoste, è una comunità che suscita stupore, perché, con la forza che le viene da Dio, annuncia un messaggio nuovo, la risurrezione di Cristo, con un linguaggio nuovo, quello universale dell'amore. Un annuncio nuovo. Cristo è vivo, è risorto. Un linguaggio nuovo, il linguaggio dell'amore. I discepoli sono rivestiti di potenza dall'alto e parlano con coraggio. Pochi minuti prima erano tutti codardi, ma adesso parlano con coraggio e franchezza, con la libertà dello Spirito Santo. Così è chiamata ad essere sempre la Chiesa, capace di sorprendere, annunciando a tutti che Gesù il Cristo ha vinto la morte, che le braccia di Dio sono sempre aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad attenderci per guarirci, per perdonarci. Proprio per questa missione Gesù risorto ha donato il suo spirito alla Chiesa. Attenzione, se la Chiesa è viva, sempre deve sorprendere. È proprio della Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che non abbia la capacità di sorprendere è una Chiesa debole, ammalata, morente e deve essere ricoverata nel reparto di rianimazione quanto prima.
Una Chiesa in uscita, una famiglia in uscita, una Chiesa che diventa sale della terra e luce del mondo perché testimonia la bellezza della fraternità e quindi anche una famiglia che vivendo l'impegno e la gioia della fraternità diventa Vangelo vivo, proprio per questo dunque una Chiesa che sa sorprendere, che non è la vecchia istituzione con 2000 anni di peso sulle spalle, ma che è la comunità animata dallo Spirito Santo che è capace sempre di cose nuove. Attenzione, non per il gusto della novità ad ogni costo, della moda, no? Ogni anno la moda cambia e quindi anche noi cambiamo per essere al passo coi tempi, ma quella novità dello Spirito che se abbiamo uno sguardo aperto anche sulla storia della Chiesa ha sempre guidato. Pensate per esempio nel 1800 quando in situazioni sociali, economiche difficili, nella Chiesa sono sorti movimenti, sono sorte congregazioni religiose che hanno aiutato, che hanno accompagnato il cammino educativo dei bambini, dei giovani, che sono stati vicini agli ammalati, che hanno proposto situazioni diverse. Ora queste congregazioni, queste comunità hanno un po' finito il loro cammino, ma in questo scorcio di fine millennio e dei primi anni di questo terzo millennio, quanti gruppi, quante associazioni, quante proposte di volontariato, di comunità religiose maschili o femminili diverse. Ecco, basterebbe leggere questo per capire che la Chiesa non è un'istituzione che sempre porta avanti le stesse cose, ma è appunto una comunità di uomini e donne che si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Direi che la prima cosa è veramente lasciarsi sorprendere da ciò che Dio fa. La Chiesa sorprende se si lascia sorprendere. Oggi credo che sia già iniziata, c'è la solenne celebrazione in piazza San Pietro con la beatificazione di Papa Paolo VI. Sapete che Papa Paolo VI fu il Papa che firmò tutti i documenti del Concilio Vaticano II, che fu una grandissima sorpresa in una Chiesa che sembrava ingessata, incapace di comprendere il mondo che era cambiato. Giovanni XXIII, altro papa che la Chiesa ha canonizzato pochi mesi fa, ebbe l'ispirazione, il coraggio, la forza di indire un concilio ecumenico. Chi ha letto un po' la storia sa che ci furono molte difficoltà in questo, ma il concilio fu veramente una, non una ventata di novità, ma un uragano di novità, e Papa Paolo VI, che lo portò avanti alla morte di Giovanni XXIII, fu poi chiamato con grande fatica, è veramente un papa martire da questo punto di vista, a far entrare nella Chiesa, nella comunità cristiana, quelle novità di approccio. Il Vangelo è sempre quello, meno male, è una certezza, ma il Vangelo va presentato e vissuto in modo diverso in Africa, in Asia, in Europa, nel 1800 o nel 2000, oggi con tante novità, con questo mondo che si divide sempre più, no? Il terrorismo, la paura delle malattie, la crisi economica, sono tutte realtà che interrogano il cristiano, che interrogano la Chiesa, che interrogano la famiglia cristiana. Non possiamo più vivere come vivevano i nostri nonni o i nostri genitori, ma ripeto, non per il gusto di cambiare ad ogni costo. Anche la parrocchia, la comunità cristiana non può più dire, e il Papa lo ricorda in una delle sue lettere, si è sempre fatto così. Cosa vuol dire? Si è sempre fatto così, ma oggi le cose sono cambiate, si deve cercare una via nuova che sappia annunciare e testimoniare il Vangelo in questo. Insieme a quello che non passa mai e che è la certezza su cui costruiamo, Papa lo ricorda, Gesù ha vinto la morte, Gesù è risorto in mezzo a noi, Gesù ha aperto le braccia della sua misericordia per accogliere tutti i peccatori, Gesù è pronto a guarirci, a perdonarci. Queste sono le cose che non passano mai, ma dentro a queste grandi verità di salvezza siamo chiamati a interrogarci su come essere vino nuovo, su come portare questo annuncio del Vangelo. È molto bello il paragone, una chiesa che non ha la capacità di sorprendere deve essere portata, ricoverata nel reparto di rianimazione, perché manca poco che tiri l'ultimo respiro. Vogliamo allora chiederlo al Signore, interrogandoci su come la nostra piccola chiesa domestica, la famiglia è chiesa, è chiesa perché è comunità salvata e salvatrice, come anche la nostra famiglia sia chiamata a vivere questo annuncio, questa novità del Vangelo. Nel box c'è questa domanda, dunque, forse personalmente o come famiglia abbiamo bisogno di qualche novità nelle nostre scelte o nel nostro stile, per lasciarci sorprendere dal Dio che non si stanca mai di invitarci a portare frutto con la grazia del suo Spirito. Ripeto, non la novità per seguire la moda o per essere un po' brillanti, ma la novità vera di chi sa che lo Spirito Santo non ci abbandona, di chi sa che certe scelte, anche piccole, nella famiglia, scelte di preghiera, scelte di carità, scelte di dialogo, di perdono, diventano un seme che veramente porta frutto. Ecco, chiediamolo al Signore allora, concludendo questo tempo di preghiera e di riflessione, che con la forza del suo Spirito ci aiuti come singoli, come famiglie, come comunità, come Chiesa intera a vivere questa apertura grande. E concludo la giornata missionaria che sempre mette davanti a tutti l'azione dello Spirito come il vero evangelizzatore, ci ricordi che appunto questo è chiesto anche a noi. Ci alziamo in piedi e con questa preghiera di Padre Turoldo allo Spirito Santo vogliamo invocarlo per noi e per la Chiesa intera, insieme. Tu vieni a turbarci, vento dello Spirito. Tu sei l'altro che è in noi. Tu sei il soffio che anima e sempre scompare. Tu sei il fuoco che brucia per illuminare attraverso i secoli e le moltitudini. Tu corri come un sorriso per far impallidire le pretese degli uomini, poiché tu sei l'invisibile testimone del domani, di tutti i domani. Tu sei povero come l'amore, per questo ami radunare per creare, o ebbrezza e tempesta di Dio. Allora, prima di concludere con il Padre nostro e la benedizione, chi vuole dal posto alzando un po' la voce può fare qualche preghiera al Signore, risponderemo ogni volta: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Io vorrei invocare il Signore in questa giornata missionaria per tutti coloro che in altri paesi annunciano il Vangelo. Vorrei ricordare in special modo Padre Stefano Giudici, sorella Anna Chiara, che sono in Africa, in zone anche molto difficili. Vorrei ricordare Don Ivan, Suor Simona, che sono a Lima, in Perù, e tutti gli altri che conosciamo, perché lo Spirito li aiuti e li sostenga anche nelle difficoltà della missione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Oggi si conclude anche il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, che ha suscitato anche tante attenzioni nella società e tante attese. È solo la prima parte di una lunga riflessione che la Chiesa sta facendo su questo tema. Affidiamo al Signore appunto questo cammino, perché la famiglia sia nella Chiesa sempre un grande dono da accogliere e da valorizzare. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca nel suo amore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, allora vi invito poi a organizzarvi per confrontarvi insieme su questa proposta di preghiera e di riflessione. Adesso recuperiamo i bambini e poi la messa alle 11:00.